Caffè con l'analista di Teresa Lorito.
Oggi prendiamo un caffè con Stefano Bolognini. Stefano Bolognini è stato presidente del SPI e dell'IPA e autore di molti volumi che si contraddistinguono per la finezza dello stile e per la profondità con cui coniuga teoria e clinica. Ciao Stefano.
Ciao Teresa.
Con te vorrei parlare di un argomento un po' doloroso, cioè di femminicidio. La cronaca ci riporta ormai con molta frequenza genitori che uccidono i figli. Solo nell'ultimo mese un padre ha ucciso suo figlio di 7 anni e una madre suo figlio di 2. Queste notizie suscitano, a mio parere, in noi una reazione che si può legare al concetto di perturbante. Tu cosa ne pensi?
Mi verrebbe da rispondere con due aspetti della mia esperienza professionale. Uno è come psicoanalista e uno è come psichiatra. Come psichiatra, siamo alle prese con quelle molteplici manifestazioni della follia umana e diciamo che i concetti popolari di raptus o quelli meno popolari di crisi psicotica acuta, di delirio, di improvviso accecamento, insomma, delle funzioni umane, cognitive, normali, sono di osservazione dall'esterno per lo più. Come psicoanalisti, anche se per la verità non mi risulta che gli psicoanalisti abbiano avuto frequentemente, né io so di alcuno di essi che abbia avuto in trattamento una persona che abbia ucciso un figlio, come analisti abbiamo però una possibilità di esplorare quell'inconscio nel quale fantasie, desideri, incubi, sogni, configurazioni di tipo violento ci sono universali.
Assolutamente, poi sono anche un topos, voglio dire, la figura di Medea che uccide i figli.
Invocata proprio come un rappresentante classico di impulsi vendicativi che si rivolgono contro il frutto di una unione. In questo modo si colpisce anche il coniuge del quale ci si vuole vendicare.
Questo leggendo dalla cronaca sembra appartenere di più ai padri.
Sì, in realtà mi sono un po' documentato su questa vasta area, diciamo, di follie e di crimini. Di fatto ci sono figlicidi sia paterni che materni e entrano in scena anche figlicidi di nuovo genere, che sono quelli dei compagni o delle compagne che non sono i genitori diretti dei figli uccisi, ma che perpetrano oppure fiancheggiano un figlicidio. E questo è un fenomeno abbastanza nuovo in relazione alle separazioni, i divorzi, le riunioni e così via. Le statistiche sono impressionanti perché dicono che, per esempio, nel nostro paese c'è una media più o meno di 25 figlicidi all'anno, con qualche anno un po' di più. Nel 2018 c'è stata una punta di 33 figlicidi, eccetera. In genere 6 su 10 sono compiuti dalla madre e 4 su 10 dal padre. Io credo che però queste statistiche saranno destinate a modificarsi, perché ci sono fluttuazioni nelle dinamiche delle famiglie italiane. Io credo che, per esempio, le separazioni in aumento, c'è circa un 50% di separazioni annuo, provocheranno ulteriori turbolenze e tempeste che coinvolgeranno purtroppo anche i figli nel futuro. E in realtà la configurazione classica del figlicidio è proprio collegato a tre o quattro fattori. Uno è quello tipo Medea, cioè la gelosia e la vendetta nei confronti del coniuge che si vuole separare o che vuole unirsi a un nuovo partner. E questa è una grandissima parte di questi figlicidi. Gli uomini commettono circa appunto una metà di questi delitti, che rappresentano come filicidi il 12% totale di questo tipo di assassini. C'è poi il caso invece dell'omicidio compassionevole, cioè ci sono dei genitori che uccidono il figlio perché o realisticamente o più spesso in modo delirante ritengono di fare il suo bene in quanto pensano che non potrebbe vivere o sopravvivere nelle condizioni in cui si trova.
Sì.
E qui entrano in scena veramente molti deliri, molto spesso. C'è poi il campo invece che è strettamente materno degli omicidi da depressione postpartum, quando si giunge a crisi psicotiche acute, il che accade o soprattutto in caso di maternità non realmente desiderate, o di regressioni patologiche acutissime dopo l'evento separativo del parto. Quindi c'è un certo ventaglio di diverse situazioni.
In cui però mi pare che il minimo comune denominatore è intanto una grande ambivalenza.
Assolutamente.
E poi una... un problema proprio identitario rispetto all'essere genitore.
Sì.
E secondo me, come tu dicevi prima, andranno a aumentare per l'aumentare delle separazioni e delle relazioni più o meno molteplici, ma secondo me anche per
sì.
una forma di diminuzione di forza identitaria che purtroppo vediamo anche in altri aspetti, no? Del nostro reale, diciamo.
E, sicuramente.
E quindi questo però fa, cioè ci dà anche un compito in qualche modo, no? Cosa potremmo pensare che si possa fare?
Beh, intanto si potrebbero pensare due diversi versanti. Uno è quello, anche se molto arduo da effettuare, è quello predittivo, diagnostico.
Sì.
Cioè ci sono delle persone che purtroppo, e qui davvero bisogna essere crudamente realistici, non hanno una componente genitoriale autentica o non ce l'hanno abbastanza. Ed è abbastanza prevedibile che di fronte alle turbative di una vita familiare, compreso il fatto che un bambino piccolo dia fastidio, pianga, urli, sia incomprensibile, travasi nel genitore tutto il suo disagio, tutta la sua rabbia e tutta la sua sofferenza, e il genitore non sappia accogliere e contenere questo, ecco, in questi casi c'è una insufficienza della funzione contenitiva e la capacità genitoriale non c'è. Nella valutazione delle potenzialità genitoriali sono impegnate le forze, diciamo, anche degli assistenti sociali, dei servizi per l'infanzia, che alle volte si trovano nel compito estremamente doloroso di separare un bambino dalla sua famiglia, cosa che suscita una reazione emotiva molto forte nell'opinione pubblica, ma va anche detto che in alcuni casi forse è proprio necessario. Si tratta di capire quando lo è e quando non lo è, ma ci sono delle famiglie che non sono in grado di tenere un bambino e che possono metterlo a rischio anche riguardo alla vita. L'altro aspetto invece è quello che viene svolto da tantissimi terapeuti di aiutare i genitori in difficoltà a capire meglio le difficoltà dei loro bambini e a migliorare la loro capacità di contenimento, di tolleranza, di comprensione e, se possibile, anche scoprire il piacere della convivenza. Questo lo fanno molti, molti terapeuti, psicologi, neuropsichiatri infantili, psichiatri, che lavorano sul sistema famiglia, genitori, bambini, in modo da tenerlo in qualche misura compensato con i farmaci, con gli incontri, con le consultazioni terapeutiche, con le psicoterapie. C'è una rete capillare che di solito viene attivata per i bambini un po' più grandi dalla scuola, che è il primo luogo dove si rileva la sofferenza. Per quelli ancora più piccoli, c'è il sistema sanitario che dovrebbe verificare queste cose. Io lamento che siano stati pressoché annullati i consultori familiari,
certo, questo
che erano
parte
un livello... Sì.
Di tutta la sanità territoriale, come vediamo in questi anni.
Esatto. Sì. Sì, perché nei consultori c'era spesso un terreno intermedio nel quale potevano venire individuati e accolti dei livelli di sofferenza di genitori e figli che adesso non vengono intercettati, se non poi dalla scuola, che è già preziosa come intermediario e segnalatore di queste situazioni a rischio. Ecco.
C'è
anche
tutto...
un livello...
No, dicevo, c'è anche poi... Tutto...
No, volevo segnalare...
Dimmi.
Volevo segnalare che c'è poi un fenomeno che può essere compreso etologicamente, che è quello... dei padri che si ritengono spodestati dalla loro funzione di capobranco e in maniera estremamente regredita, arcaica, impulsiva, uccidono i cuccioli, diciamo così. E quella dei nuovi compagni di madri che spesso provano nei confronti dei figli dell'unione precedente della loro nuova compagna la stessa ostilità che vediamo in natura quando un nuovo capobranco tende a eliminare la prole del capobranco precedente, che evidentemente smentisce il suo DNA.
Sì.
Sono tutte declinazioni nuove, abbastanza impressionanti, che vanno tenute in conto e che gli analisti conoscono in linea di massima, perché sono fantasmi estremamente profondi e ubiquitari. È chiaro che però a livello di opinione pubblica non possono essere presentati così, perché andrebbero a ledere le potenzialità relazionali di tante persone che, pur non essendo magari i padri o le madri naturali di certi bambini, hanno invece piacere di allevarli, che hanno una disposizione generativa e genitoriale naturale.
Sì, io trovo anche che tutto questo ha anche molto a che fare con una separazione sociale tra gli individui, perché questo livello di contenimento, che è assolutamente fondamentale, forse prima passava anche da una rete sociale che invece sta sempre di più frantumandosi. E quindi le persone sono a contatto con queste appunto queste ondate di aggressività, di violenza, di ambivalenza, senza riuscire a essere contenuti, perché a mio parere poi bisogna anche ricordare che tutti noi abbiamo queste cose, che in qualche modo le abbiamo.
Infatti, sono universali.
Sono universali, poi noi in qualche modo riusciamo a superarle attraverso vari metodi, però la rete sociale è fondamentale, anche perché penso, almeno mi sembra di aver inteso, che questi, tranne alcuni casi in cui il livello socio-economico e culturale è un pochino più alto, molto spesso questo avviene in strati della popolazione che hanno sono deficitari molto. Anche il famoso omicidio di Cogne, sì, la famiglia era, diciamo, tranquilla, però la signora viveva in un isolamento totale, sradicata da casa sua.
Questo è vero, e corrisponde a un fatto nuovo dal punto di vista socioculturale. La famiglia nucleare, che si è imposta negli ultimi 30-40 anni, una volta non c'era, o era un fenomeno molto ridotto. C'era una famiglia allargata, soprattutto nelle campagne italiane. Pensiamo che fino alla fine degli anni 50 il 70% della popolazione italiana viveva nelle campagne. Si è inurbata dopo. E la famiglia nucleare, che ha giovato in molti casi alla vita di coppia, ha nuociuto con ogni probabilità alla vita dei bambini, perché la rete della famiglia allargata, con nonni, nonne, zie, zie, cugini e così via, costituiva un contenitore che permetteva ai genitori intanto di tirare il fiato, che forniva quindi un apporto di sostegni, di distribuzione delle fatiche, assolutamente opportuno, che allargava la prospettiva dei bambini senza il fenomeno delle babysitter turnanti, cioè di tutte quelle figure che nella prima infanzia sono così importanti, ma di cui tanto spesso i bambini soffrono la
molteplicità,
diciamo, il ricambio, la molteplicità, la sparizione improvvisa, la sostituzione con altri, eccetera. Ecco, tutto questo è venuto meno, e dal punto di vista della fatica dei genitori sappiamo che è aumentata molto, e quindi anche la possibilità di tollerare di più tutti gli inconvenienti dell'avere bambini. Mi veniva in mente la storia di Pollicino, quando i genitori si accorgono di non farcela più a mantenere tutti quei bambini, ne portano una parte in un bosco dove si perderanno e presumibilmente moriranno. Pollicino è quello che, lasciando i sassolini sulla strada, saprà tornare a casa sua. Ma lì, nella favola, il sacrificio di questi bambini è raccontato con grande pena riguardo alla decisione dei genitori. Eppure è una decisione, diciamo, ingentilita, non c'è la scena dell'uccisione, ma è equivalente. Lasciarli nel bosco di notte è l'equivalente di un'uccisione.
Bene. Sì. Stefano, io ti ringrazio moltissimo, è stato molto piacevole parlare con te.
Oddio, sì, il tema non è dei più ameni. Sì.
Magari ne facciamo un altro su una cosa più gioiosa.
Sì, forse sarebbe una buona idea, perché questo ci angoscia molto. D'altra parte dobbiamo pur guardare in faccia la realtà di questi fatti di cronaca.
E penso che noi lo dobbiamo fare più di altri.
Esattamente, proprio così.
Ciao Stefano, grazie.
Bene, arrivederci Teresa.
È andato, oddio santo.